presentazione di questo libro del professor Cosmacini, che tra l'altro nel mese di gennaio ha ricevuto la benemerenza civica della città di Milano dal sindaco Pisapia in una seduta particolare dedicata a lui. Naturalmente ne siamo lieti e il professor Cosmacini merita veramente questo riconoscimento del Comune di Milano a nome della città. Questo volumetto, che è uno dei tanti che Cosmacini ha scritto, è anch'esso, e lo si capisce dal titolo, a favore nel campo della medicina e dell'impegno politico e sociale, ma naturalmente sempre partendo da una base scientifica, accompagnata dal lievito della ricerca. Cosmacini ha una linea filosofica e storiografica senza pregiudizi, però, va sottolineato. Dove c'è qualità, dove ci sono valori, il suo giudizio è positivo. Lo dico perché si tratta di biografie di medici. In Cosmacini la storia della medicina è la storia della vita, e quindi assume un rilievo eccezionale che supera anche le vicende politiche della storia che tutti conosciamo. In questo volume si stagliano le figure di tre medici che appartengono appunto alla categoria degli engagés sotto il profilo sociale, politico e scientifico. Sono presentati tutti con la medesima attenzione. Io forse ho notato, ma chi dirà Cosmacini se ho sbagliato o no, una maggiore attenzione, ma diciamo di pochi millesimi di attenzione, a Celli, che non significa che Celli sia più importante degli altri, ma che il suo insegnamento e la sua azione concreta, sempre basata sulla scienza, apre la strada alla prevenzione con un concerto di partecipazioni cliniche, igienistiche, di ricerca, di politica sociale che introducono alle riforme di fine 800 e del 900. Anche gli altri medici di cui viene presentata la biografia hanno un'importanza particolare, Mosso e Murri, ma io ho notato questa sfumatura su Celli. E d'altra parte ricordo i medaglioni dedicati, tanto per fare qualche nome, a Edoardo Bonardi, a Carlo Giuseppe Forlanini, a Eugenio Morelli, nel volume dedicato alla peste bianca, uno dei tanti libri di Cosmacini. Mosso, Murro e Celli sono, ancora una volta, un valido pretesto per insistere da parte di Cosmacini sui suoi principi. Sono il segno della sua coerenza, e i suoi principi quali sono? Educare, ricercare, prevenire, curare. Cosmacini ha scritto anche un libro che in un certo senso si accompagna a questo. La medicina non è una scienza, anche se, sottolinea, possedeva una sua religiosità, e anche su questo ha fatto un saggio. Cosmacini teme la scienza o le scienze, sono sue parole queste, che tendono a dilatare oltre misura la loro valenza applicativa e ad assumere un significato debordante dai confini loro propri, invadendo il campo dell'antropologia. La visione di Cosmacini è politica e sociale, ma i suoi scritti e i suoi giudizi non sono mai partigiani, anche se lui è schierato. I suoi ritratti, per esempio, di Mangiagalli e di gemelli, dai quali politicamente è sicuramente distante, sono però sereni e obiettivi e non sono mai alterati dalle sue simpatie politiche. Danno a questi personaggi il giusto rilievo e li rappresentano come protagonisti, potrei andare oltre agli esempi, protagonisti come in realtà sono stati. Milano Capitale Sanitaria è un libro molto importante, nel quale si trovano tantissime biografie, ma ne parlerò verso la fine. In quel testo sintetico vengono ripercorse le vicende della medicina di Milano, della medicina a Milano, nella sua evoluzione, nella costruzione dei modelli ideali, organizzativi, assistenziali e scientifici per un arco di 70 anni, 1881-1950. E vengono ricordati i protagonisti di quella evoluzione, oggi diremmo locale e globale, per l'importanza che aveva anche a livello nazionale e internazionale. Un'evoluzione che ha messo il nostro capoluogo ai primi posti nella classifica dei servizi sanitari. Non è un caso, tra l'altro, se alcuni sindaci, Filippetti, Mangiagalli, Ferrari e Bucalossi, fossero medici, ma anche dei politici nel passato, per esempio Bertani, Garibaldino, è promotore del lavoro e della raccolta di dati preziosi che avrebbero portato alla legge Crispi-Pagliani del 1888, la migliore legge di quel periodo, ha detto Benedetto Croce. Puntualmente, Cosmacini l'ha riportato in tante circostanze in cui ha ricordato le vicende di quella legge. E poi tanti altri che hanno avuto un ruolo importante nella vita sociale e politica di Milano nel progredire della medicina. È stato detto da alcuni che nella cura della salute c'è la cura della cittadinanza. La prova. Scusate, la prova della solidarietà e del legame che tengono unita una comunità. Ecco, qui abbiamo questa sera un assessore, oltre al dottor Sattolli, che è un medico e giornalista e che insieme a me presenta questo libro, un assessore impegnato nel comune e anche nelle prossime elezioni comunali, consapevole dell'importanza della politica sanitaria. Oggi la sanità è materia regionale, come sappiamo, ma il comune ha sempre una grande possibilità di intervento. In particolare, già oggi, ma in particolare attraverso la città metropolitana, o meglio, la governance della città metropolitana. Perché questa città metropolitana non va vista solo dal punto di vista istituzionale e tantomeno dal punto di vista burocratico, ma appunto come una possibilità di governance che può coordinare gli interventi in campo ambientale con quelli in campo sanitario, quelli in campo assistenziale con la cura della salute. Non ci sono limiti se non quelli di legge dell'iniziativa della città metropolitana. E quindi io mi permetto di fare, attraverso l'assessore D'Alfonso, una proposta al Comune di Milano, che venga ripubblicato, previa magari un aggiustamento e un ampliamento, il volume Milano Capitale Sanitaria, perché è un volume molto importante, che servirebbe a Milano e che andrebbe distribuito quantomeno nelle scuole medie superiori. Una proposta che faccio, naturalmente da raccogliere dopo le lezioni, mi rendo conto, ma che può essere particolarmente utile. E chiudo con una citazione ancora di Cosmacini, ovviamente, presa dalla religiosità della medicina. Cosmacini cita Del Chiappa, quindi, che dice: né i doveri suoi del medico ancorché molti e gravi, si restringono al piccolo cerchio di un malato. Ma egli debbe, linguaggio ottocentesco, inoltre assai alla salute generale e alla tutela, secondo che è possibile, a tutta la specie umana. Estesi per fermo sono i suoi doveri verso la società. È un po' la filosofia di Cosmacini. Grazie. Adesso passo la parola al dottor Sacconi.
Grazie, grazie a voi di essere qui, grazie a Giorgio Cosmacini che mi ha dato anche questa volta un'occasione di pensare. Devo dire che io ho il privilegio di essere spesso invitato da Cosmacini a parlare dei suoi libri, e questo fa sì che io non solo li legga tutti, ma che li legga con quella particolare attenzione e ansia di chi poi deve dirne qualcosa, deve anche, quindi facendo funzionare il cervello mentre leggo. E quello che poi vengo a dire in queste occasioni sono gli echi, le risonanze che la lettura del testo, del libro, mi ha prodotto in quello che faccio nella mia vita quotidiana. Qui mi ha colpito già lo sbilanciamento molto netto del titolo, no? È una doppia presa di posizione. Non solo si dice che la scienza medica può essere non neutrale, ma si dice che lo deve essere. Cioè, qui è un forte invito in quella direzione. E riguardo a questa non neutralità della scienza medica, mi ha colpito il ragionamento in tre mosse, in tre passaggi che viene fatto, con poi tre esempi che sono appunto i tre personaggi ottocenteschi che vengono messi come icone di questo ragionamento. Il primo passaggio parte da Gramsci, che dice che qualunque uomo, qualunque individuo, in qualche modo è anche un filosofo, ha una sua visione del mondo, un suo gusto, senza saperlo. Forse io ricordo una volta di aver fatto un viaggio verso l'aeroporto con un tassista che nel giro di 20 minuti mi ha esposto una filosofia completa del mondo, tutt'altro che ingenuo, in quanto nel suo ragionare aveva già previsto tutte le obiezioni e aveva anche tutte le risposte, quindi era un sistema proprio in qualche modo. Ma anche senza arrivare a questi estremi, non c'è dubbio che per vivere, semplicemente per vivere, per muoversi nel mondo, abbiamo tutti bisogno di essere guidati dalla risposta ad alcune domande generali. Poi c'è il secondo passaggio, che è quello del Althusser, che dice che ogni scienziato nel suo fare lo scienziato ha anche una filosofia spontanea, cioè non. Spontanea vuol dire in qualche modo, anche qui, no, forse non del tutto consapevole, non sistematizzata, ma che è comunque una guida nella ricerca. Devo dire che questo aspetto mi ha fatto pensare al fatto che mi capita sempre più spesso nell'incontrare scienziati di tutte le discipline, ma in particolare nel campo della biomedicina, a cui sembra mancare completamente questo. Cioè, mi sembra sempre più spesso di vedere persone che fanno ricerca senza avere un quadro generale di quello che stanno cercando. E quello che gli manca è proprio forse questo che Althusser dice che non può mancare nessuno scienziato. Dico in particolare il campo della biomedicina perché qui più che altrove, forse è quello che conosco meglio, sta prevalendo un metodo di ricerca a tappeto, cosiddetto genome-wide, in cui sostanzialmente l'ipotesi non c'è mai. Si filtrano come se fosse una grande macchina, una quantità enorme di dati per tirarne fuori qualche correlazione, qualche combinazione. Il terzo passaggio è una domanda, cioè, quindi se lo scienziato è anche filosofo spontaneo, il medico, anche il medico è anche filosofo. In qualche modo si potrebbe dire, potremmo dire a maggior ragione, nel senso che il medico, l'ha già ricordato Tognoli poco fa, non è, la medicina non è una scienza, il medico non è uno scienziato, ma è sicuramente detentore di un sapere scientifico, di molti saperi scientifici, appartenenti a diverse discipline, e esercita e applica questi piaceri in un contesto di valori. E questo fa sì che non possa, muovendosi in un contesto di valori, non possa che essere calato in questo suo agire in un quadro generale, in una visione generale del mondo e delle risposte alle domande principali. Questi valori sono sostanzialmente, poi si riducono al fatto che il medico è o dovrebbe essere dedicato come valore al benessere umano. È un po' questo, diciamo, il presupposto della medicina stessa, ma non è poi così semplice. Andare a vedere e definire che cos'è il benessere umano. Per esempio, una prima dicotomia potrebbe essere importante per quello che, anche per i personaggi che ci sono nel libro, è quello fra il benessere del singolo, che il medico ha davanti, soprattutto il medico clinico, come Murray, che ha davanti una persona che sta male, e di cui lui, con occhio acuto, soprattutto con domande intelligenti, deve cercare di decifrare attraverso i sintomi, quale può essere la causa di questa malattia, o il benessere della collettività, come per esempio Celli che cerca di vedere di fronte alle miserie provocate dalla malaria, di vedere non solo come curarla, ma anche come mettere a disposizione nel singolo, anche come mettere a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno, il chinino, oppure anche di allargare molto il campo d'azione, ben fuori dalla medicina. È una medicina che è fatta anche di leggi, che è fatta di provvedimenti che riguardano l'ambiente, è un'igiene che si allarga moltissimo al di fuori anche di quello che è. Quindi, diciamo, questa dicotomia singolo-collettività è anche la dicotomia se il medico si debba occupare della malattia o della salute, o detto in altri termini, si debba prevalentemente curare o prevenire. E questo prevenire, che oggi ha sempre più una connotazione molto riduttiva, molto legata a degli interventi a loro volta di tipo medico, e che raramente invece viene intesa con quella larghezza che vediamo appunto per esempio nella figura di Celli. Cosa mi risuonano questi tre esempi? Rispetto a quello che sto facendo. In questo momento uno degli argomenti che mi stanno più a cuore, anche perché sto partecipando in uno studio di livello internazionale su questo argomento, quindi mi trovo a leggere, a riflettere, a studiare molto, è il tema delle cosiddette disuguaglianze di salute. E cioè, disuguaglianze di salute non vuol dire niente in realtà, quello, il tema è questo. È emerso negli ultimi 50 anni in maniera molto chiara che il singolo fattore più importante, molto più di tutti quelli di cui sentiamo parlare tutti i giorni, dal fumo all'inquinamento, al colesterolo, alla pressione, il singolo fattore che determina la salute di una persona o di un gruppo di persone, è la sua condizione socio-economica. Sembra una banalità, ma non lo è se si va a riflettere che questo vale anche in condizioni ben lontane dalla cosiddetta povertà o la miseria con cui si trovavano a confrontarsi in maniera molto diretta, per esempio mossi in Sicilia con questi carusi che strisciavano nei cunicoli delle miniere di zolfo e ne uscivano invalidi per tutta la vita, fin da bambini. No, qui non stiamo parlando della miseria che c'è ancora, gran parte del pianeta che c'è ancora o arriva con le migrazioni anche da noi. Stiamo parlando del fatto che il semplice esserci nella società, una scala gerarchica con delle differenze di posizione sociale, economica, di potere in generale, produce effetti clamorosi, inimmaginabili sulla salute. Ricordo che anni fa di avere curato il primo Atlante della mortalità e della morbilità di Milano, curato dal servizio di epidemiologia dell'ASL di Milano. E quando ho cominciato ad impaginare questo Atlante, in cui ogni pagina era una malattia diversa, e la pagina era composta di grafici tutti uguali e ripetitivi, ce n'era uno che era l'andamento in proporzione allo stato socio-economico della frequenza di quella malattia. Sfogliando il volume, non c'era una malattia, una condizione, dai vari tumori a tutte le malattie cardiovascolari, quelle polmonari, quelle epatiche, non ce n'era una che non fosse, non mostrasse una correlazione molto netta con la condizione socio-economica. Questo, secondo me, oggi è, oltre ad essere un argomento di studio di grandissimo interesse per chi lo persegue, ma è anche una grande rimozione nel mondo della medicina contemporanea, perché dovrebbe essere il punto fondamentale, cruciale, su cui fondare tutta la ricerca dei possibili strumenti di prevenzione e anche tutta la ricerca su come le malattie si determinano, come si generano, perché non è, mentre questo dato è noto e ripetuto anno dopo anno in tutti i contesti, dagli Stati Uniti all'Europa, all'Asia, eccetera, non sappiamo quasi nulla, sappiamo che c'è una scatola nera, c'è qualcosa che entra, cioè queste differenze socio-economiche, la loro storia, il loro percorso nell'arco della vita, fin dalla presenza nell'utero materno e poi per tutta la vita, questo è, e fuori dalla scatola viene che le persone muoiono prima, si ammalano di più, hanno una salute peggiore. Cosa succede nella scatola nera? Non lo sappiamo. Sembra che questo ai medici, stranamente, ancora oggi interessi poco. Invece, questo sarebbe veramente il punto fondamentale. Se oggi fossero vivi, forse questi tre personaggi che avevano questa visione generale ed erano così volentieri schierati nel loro essere medici, sicuramente si interesserebbero a questo argomento. Perché l'altra cosa che è chiara, soprattutto confrontando i dati delle diseguaglianze di salute nei vari paesi, è che sono due cose che sono importanti, che le diseguaglianze socio-economiche stanno crescendo da molto tempo negli ultimi anni e continuano a crescere. La globalizzazione e, diciamo così, la vittoria del liberismo e del libero mercato stanno creando un mondo di diseguaglianze crescenti. Questo vale per gli Stati Uniti, vale per l'Europa, vale per l'Italia, vale per la Grecia, vale per l'Africa. Le diseguaglianze sono crescenti, continuano a crescere, sono sempre meno i pochi ricchissimi in cui si concentra gran parte della ricchezza mondiale, sono sempre di più quelli che non hanno quasi nulla, in mezzo c'è una grande ventaglio di posizioni. L'altra cosa che emerge da tutti i dati è che queste diseguaglianze non producono gli stessi effetti di salute ovunque. Per esempio, uno dei modi con cui viene messo, comunicato in maniera efficace questo dato è quello usato per esempio da Michael Marmot, che è un po' il pioniere di questi studi. Qual è? Di solito prende una linea della metropolitana, per esempio di Washington, o di Londra, e dice: guardate qui, andando da un estremo all'altro di questa linea metropolitana, si passa da quartieri che sono più per ricchi, per privilegiati, a quartieri più derelitti. Ecco, si perde, facendo questo passaggio, sono 12 fermate della metropolitana, si perdono 5, 6, 7, 10 anni di speranza di vita. Questo modo di esprimere la differenza in soldoni è molto efficace, però questi anni sono molto diversi da città a città. Per esempio, in Italia, grazie al cielo, Torino è stato il pioniere di questi studi in Italia, è Geppo Costa di Torino, molti altri l'hanno seguito. A Torino queste differenze ci sono, ma sono più contenute. Gli anni di differenza sono 3, 4, 5, sono ancora molto contenute. Anche questo è molto interessante, perché si tratta di capire che cosa fa la differenza. E da quello che si sa fino ad oggi, quello che fa la differenza è il tipo di società. In generale è quello che viene chiamato il capitale sociale. Sostanzialmente, se un individuo vive in un ambiente, in una società, in cui c'è partecipazione, c'è rete, è più protetto. Se c'è invece un forte individualismo, un isolamento, è più esposto. Se c'è una società forte, abbastanza egualitaria, è più protetto. Se c'è una gerarchia molto spiccata, è più esposto. Se c'è una società in cui prevale la collaborazione, è più protetto. Se prevale la competizione, tipicamente la società americana individualista, competitiva, in cui gli individui sono molto isolati, è quella in cui questo tipo di differenze sono più marcate. Allora, quello che mi viene fuori da questa cosa, e qui finisco, passo poi la parola all'assessore D'Alfonso, è che fossero vivi oggi tre personaggi di Cosmacini, sarebbero forse ancora più schierati, perché è evidente che quello che oggi viene fatto, che per esempio consiste nel ridurre e tagliare i costi dappertutto, non dico in Italia, in Europa in generale, tagliare i costi di tutto quello che riguarda l'assistenza sociale, il miglioramento della capacità di resilienza della società, di rete, e invece si trasferisce il compito di fare da ammortizzatore all'intervento di tipo medico-sanitario, che arriva quando ormai il danno è fatto, quando ormai è troppo tardi, è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Penso che sicuramente Celli avrebbe detto che questa è una stupidaggine. Grazie.
Tutti i libri del professor Cosmacini sono sempre estremamente. Sono sempre molto interessanti perché danno uno spaccato completo delle figure che analizza e del tempo nel quale ci si trovava e nel quale ci si erano mossi. Il confronto con la realtà che viviamo in questo periodo, in particolare parlo proprio da amministratore milanese e lombardo, in particolare vedere le differenze di approccio, di situazione rispetto a quello che viviamo, è sempre estremamente illuminante. Diceva prima il professor Sartoli che l'avvento del liberismo, dell'economia globale ha aumentato le differenze socio-economiche. Sì,
Che l'avvento è intorno.
è vero, è vero e non è vero, nel senso che è verissimo, le differenze sono aumentate, e anche il fatto, e c'è cioè un altro elemento che di solito viene, non so perché, ma non torna mai nelle analisi, negli ultimi 20 anni abbiamo assistito all'incremento di popolazione sul pianeta più grande, siamo arrivati a un numero di persone viventi su questo pianeta enorme, inconcepibile al tempo, anche al tempo dei tre illustri medici di cui parlavamo, e ben 2 miliardi di persone, che non sono proprio poche, sono uscite invece dalla situazione di povertà. Quindi, come sempre, tutto ha è un problema di forze sempre più complicate in una situazione dove tutto viene estremamente accelerato poi dalle tecniche e da quello che avviene. Quindi è difficile dire che esiste un modello migliore rispetto ad un altro, anche se magari, per esempio, in alcuni casi sarebbe il caso di non applicare modelli sbagliati, da profano, più da economista che non dall'economista, insomma, modestamente, da uno che si interessa di economia, facciamo così, che non da che non certo da medico, io non riesco a darmi la spiegazione di come alcuni errori vengono ripetuti in maniera assolutamente sistematica. Per esempio, la grande crisi quando c'è stata la grande crisi che stiamo attraversando, la crisi economica, è molto diversa, però ha degli elementi similari a quella del 29, e immediatamente abbiamo applicato esattamente le stesse misure sbagliate del 29. Cioè, come sapete, la grande depressione è iniziata nel 31, non nel 29, perché il presidente americano applicò esattamente la ricetta Merkel, cioè taglio della spesa pubblica e taglio delle tasse. Risultato, l'America è entrata nella Grande Depressione, dalla quale si è uscita sì con il New Deal di Roosevelt, ma soprattutto con la Seconda Guerra Mondiale, che ha ricambiato i parametri. E per quanto riguarda anche il modello medico, spesso ho sentito il paragone con il modello medico americano, però io guardo i numeri. In America per la sanità si spende più di quanto non si spende in Italia dal punto di vista del prodotto interno, in termini di punteggio sul prodotto interno lordo. E i risultati sono inferiori, nel senso che lì sì, le differenze sono molto marcate. Io credo che Obama abbia realizzato una delle più grandi riforme, rivoluzioni in America, facendo entrare, mi sembra, 60 milioni di persone con il programma Obamacare, che prima non avevano adesso non mi ricordo esattamente quant'è la cifra, ma sono 10 milioni di persone che prima non c'erano, però in America si spendeva di più rispetto al nostro modello, al modello diciamo italiano, europeo, eccetera, e si otteneva un risultato inferiore. Non capisco perché inseguire alcune scelte di quel tipo, eppure è esattamente quello che è avvenuto. Ma perché è avvenuto molto spesso in maniera erratica, ma comunque perché siamo andati lì? Vado sempre dalla mia esperienza empirica. Per esempio, la figura del medico intellettuale, diciamo, comunque del medico che affronta il problema in termini più globali, è stata estremamente depressa nell'ultimo periodo. Io avevo un compagno di classe, un compagno di studi che è diventato medico e primario, e ha sofferto tremendamente quando è stata introdotta la sciagurata dizione delle aziende socio-sanitarie. Io credo che sia, però qui se parleremo un'altra volta, sia proprio una definizione che bisognerebbe togliere. Cioè, se c'era l'ospedale, perché l'ospedale non è un'azienda. Diceva, allora che cos'è bella? Oh, bella, l'ospedale è un ospedale, cioè, non è una.
Abbiamo evitato prima gli ospedali e le aziende.
Appunto, dico, quindi non si capisce perché le categorie debbano essere. L'azienda ha come finalità varie, ma quella di creare il profitto, l'ospedale ha quella di
C'è solo una
curare la
giustificazione
salute.
linguistica che poi dirò.
Va bene, questa. Comunque, in questo periodo, questo mio amico primario era vessato da alcuni ragazzi, insomma, bocconiani, ma chiamati dal direttore generale del tempo, che essendosi trasformata la figura da primario medico a dirigente medico di terza, seconda, prima fascia, non so cos'è, gli teneva delle lunghe lezioni su come si tiene una contabilità industriale sostanzialmente, no? Quella del... E lui a un certo punto si è ribellato e ha detto: guardi, io adesso faccio queste giornate di formazione sulla cosa, se lei viene, era un primario di radiologia, se lei viene e impara per lo stesso numero di giornate a fare le radiografie. Allora, questa cosa è chiaramente una distorsione, perché è vero che in un ospedale esistono delle competenze, ma chi ha detto che devono essere riunite nella figura del medico? Chi ha detto che deve sbilanciare, il medico si deve sbilanciare a tal punto verso queste funzioni non mediche rispetto a quelle mediche stesse? E com'è possibile? Io dico, lo dico anche perché vengo non da una famiglia di me, la mia famiglia è nettamente divisa tra Legulei e quella acquisita, sono medici, da mia moglie a tutto il resto della famiglia, quindi ho questa parte. Ma perché secondo me è avvenuto questo? Perché la classe medica non si è ribellata abbastanza a questo, diciamo, svilire o mettere in un angolo la parte della professione medica. Onestamente, questo non lo so. Magari appunto ci lo spiega. Può essere anche, io una delle poche spiegazioni che mi sono dato confrontando mio suocero con mia moglie stessa e con invece quelli che sono venuti nella generazione successiva. Insomma, mi sembra che, per esempio, il fatto che la professione medica sia passata da una formazione di tipo sostanzialmente classica, come era umanistica, a una che si sta avvicinando sempre, tante volte dicono: beh, uno può essere un medico o biochimico, cioè o un medico o un biochimico, per quanto ne sapevo io. C'è stata questa netta ripartizione, e alla fine gli effetti si vedono. Si vedono perché non c'è nemmeno, non c'è forse da parte, ribadisco, sto parlando in termini generali, non c'è neanche forse una formazione di una scuola come quella che a Milano, ma non solo a Milano, ha avuto delle vette da questo punto di vista estremamente, estremamente grandi. Poi il tutto si è combinata con una politica, insomma, l'ultima riforma della sanità lombarda è stata fatta da un signore che non ha resistito nemmeno 4 mesi e mezzo nel ruolo, perché l'hanno arrestato 4 mesi e mezzo dopo. È evidente che lì il grado di corruzione del sistema, non sto parlando di corruzione, di fatti corruttivi singoli, non possono che dare dei danni notevoli. Colgo l'assist che mi dava Carlo Tognoli prima, dicendo: ripubblichiamo il libro di Milano, capitale della sanità, perché io credo che, per esempio, anzi sono certo di questo, che si è un po' persa la memoria di questi passaggi, ed è giusto che queste cose rientrino nel bagaglio culturale proprio dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, dei tempi di liceo, perché in qualche modo un po' di anni fa, attraverso delle altre elite, no? Gli studenti erano di meno rispetto ad adesso, però attraverso queste elite passavano questi messaggi, erano già più conosciuti, c'era una visione più globale, più politica, più globale della società stessa. Adesso questa si è persa. Ecco, credo che questo sia un modo, in effetti, per ritornare a parlare, ritornare a pensare, ritornare a formare anche gli stessi tecnici del futuro. Si parla di ricerca, ci sono, affrontiamo i problemi dei limiti della ricerca solo quando siamo sotto grande pressione, ma non c'è un dibattito intellettuale come avrebbero agitato e alimentato i grandi medici che vengono citati nei libri di Cosmacini e non solo in quelli. Pochi giorni fa c'è stata la condanna della Regione Lombardia per il trattamento riservato a Eluana Englaro. Il tema del fine vita, che è un tema importante, collegato alla ricerca, collegato a tutto quello che noi abbiamo, è stato affrontato ai tempi qui da noi, proprio sotto la grande spinta emozionale, devo dire, grazie alle provocazioni montate bene da Marco Pannella, come ha fatto più volte. Il tema del fine vita di Eluana Englaro ha sollevato il coperchio di una serie di limiti e di una serie anche di miserie che esistono probabilmente nella nostra società. Dopo la grande emozione di questo, però, il dibattito si è completamente esaurito e completamente sopito, e non è stato nemmeno, come dire, ravvivato proprio dalla notizia della sentenza dell'altro giorno, che è una sentenza gravissima. Cioè, un tribunale ha sanzionato il fatto che nel caso specifico la regione Lombardia ha negato un diritto a un cittadino, è un diritto non certo di secondo piano. Ecco, sono preoccupato di questo fatto che non si parli che questo dibattito non venga ripreso. Io non so se nelle università, nelle facoltà di medicina queste cose vengono riprese. Ho la sensazione che questo non avvenga. E allora, se questo non avviene, è dovere della città metropolitana, che non è della comunità milanese, che ha tanti pregi, lo vediamo in questi giorni, sta cambiando molto, sta innovando molto negli stili di vita e nei sistemi di vita economici, di presentarsi ad altro. Bene, io credo che ci debba essere una presa di responsabilità collettiva anche su questo tema, che invece è stato accantonato, è stato in qualche modo delegato a una schiera di supposti tecnici su questo tema. E quindi quello è il modo di farlo per contrastare una tendenza, e qui concludo dando poi la parola al nostro autore, per contrastare una tendenza che invece avviene da tutte le parti. Io quando ho iniziato ripasso invece sulla mia parte di competenza, che è più quella legale e amministrativa. Quando ho iniziato l'esperienza di amministratore, pensavo, anche per mia formazione, che la prima cosa da riformare fosse l'abolizione immediata del TAR, del Tribunale Amministrativo Regionale, che è un istituto che ha una serie di istituti che esistono solo da noi e che sta strabordando per definire come si gestisce, come si governa, deresponsabilizzando sempre di più non solo la politica, qualcuno può anche, anzi, qualcuno ci ha costruito un movimento sopra, non solo la politica, ma anche la struttura amministrativa, cioè quindi una spinta verso la progressiva deresponsabilizzazione. Bene, alla conclusione devo dirvi che penso di no, che non sia il primo a abolire non è il TAR, ma è la Corte dei Conti, perché è la Corte dei Conti che pretende anche in questo caso di sostituire una tecnica contabile a una tecnica che è quella del governo. Ecco, temo che questa dittatura dei conti, no? Abbia affettato la politica, ma abbia affettato anche il sistema sanitario.
Grazie. Prima di dare la parola al professor Cosmacini, voglio sottolineare che suo merito se partendo dalla storia poi si parla di problemi attuali e ce ne sarebbero tanti da affrontare. Per esempio, per ciò che riguarda, prima Sartori ha ricordato una serie di dati diciamo, socio-economici legati alla salute dei cittadini. E ce ne sarebbe uno da sottolineare, per esempio, che riguarda la cronicità. Noi sappiamo tutto sulla medicina, delle lesioni, delle malattie, così, ma facciamo ancora poco per ciò che riguarda la cronicità. E
Perché una volta non c'era.
in questo ambito il medico ha proprio le funzioni del coordinatore. Chi ha una visione generale, poi fa intervenire gli altri specialisti, ma ho citato questa cosa, potrei citarne molte altre. Do la parola a Cosmacini e lo ringrazio ancora per il lavoro che ha fatto e quello che farà.
No, grazie a voi, grazie a tutti i presenti, grazie ai tre presentatori. E proprio partendo dalle ultime parole di Tognoli, prima di affrontare quello che possiamo definire, perché è emerso questa sera chiaramente, un problema di analisi storiografica comparata, perché di questo stiamo parlando. Il mio libro si occupa di tre medici che hanno operato tra l'Ottocento e il Novecento, che sono emblemi, come vedremo, di tre istanze fondamentali. Ma evidentemente la loro storia serve in parte per capire, attraverso il passato, quali sono le problematiche risolte, irrisolte, solubili, irrisolubili che assillano il nostro presente, per vedere anche quali siano state le colpe, perché queste cose non sono andate a maturazione. Chi sono i responsabili? Perché ci sarà pure qualcuno a cui va addebitato qualche torto o qualche intervento in controtendenza. Ma prima mi sono permesso di interrompere D'Ambrosio a proposito della parola azienda. Io condivido pienamente che il termine è inadeguato, ma devo ricordare che proprio storicamente, che quando Napoleone, a meglio, non era ancora Napoleone, era ancora il generale Bonaparte, nel 1797 a capo dell'Armata d'Italia arrivò a Milano, insediò un governo provvisorio dal nome Agenda. Agenda. La professoressa Spoleti, qui presente, mi dice che Agenda significa le cose da farsi. Quindi azienda viene da agenda. Le cose da farsi. E un medico di cui io non parlo in questo libro, ma ho parlato in altri libri, che era clinico medico a Padova nei primi anni del Novecento, il fondatore della scuola neocostituzionalista italiana, Achille De Giovanni, un grande pensatore che diede importanza alla costituzione individuale nella genesi della malattia, in un'epoca in cui si pregiavano soltanto gli agenti patogeni esterni, batteriologici, virus, no, anche la Costituzione era più importante. Ebbene, costui aveva detto che in fin dei conti si potrebbe usare il termine agenda anche in sanità, purché l'agenda fosse affidata a menti meno causidiche e a mani meno massaie. 1888. Menti causidiche e mani massaie sulla sanità di allora. Ecco, tanto quindi una giustificazione meramente lessicale,
meramente linguistica, che certamente non è trapelata alla mente di quelli che 40 anni fa hanno coniato il termine azienda ospedaliera. Come dire, un po' di cultura non guasta mai, eh? Bene, per non entrare prematuramente in polemica, io mi ero preparato proprio allo scopo di inquadrare, prima che lasciare al lettore di trarre le conseguenze, le suggestioni che possono portare a una riflessione sul presente, mi ero preparato di inquadrare storicamente il mio libro, questo mio libro, intitolato Per una scienza medica non neutrale, che, come ha sottolineato in parte Satolli, si propone di rispondere a due quesiti. Primo, la medicina è una scienza? Secondo, se lo è, può essere neutrale? Che la medicina non sia una scienza esatta è cosa certa. Non è matematica, naviga spesso in un mare di incertezze, diagnostiche, prognostiche, terapeutiche, chi fa bene il medico lo sa, sempre alla ricerca di quella che potremmo dire una via di navigazione, la più sicura possibile per il medico e la più propizia possibile per il malato. L'arte della navigazione verso l'approdo nel porto sicuro, dagli antichi greci era detta tecne cibernetiche, tecne cibernetica, che metaforicamente non è dissimile da quella di chi, vuoi sia medico, vuoi sia paziente, oggi naviga nella rete informatica alla ricerca di notizie, di protocolli, di linee guida, per interpretare la quale ci vuole intelligenza, un medico intelligente. Personalmente vado ripetendo, anche in un libro come ha ricordato Tognoli così intitolato, che la medicina non è una scienza, è una pratica basata su scienze, la chimica, la fisica, la biologia, l'informatica, ma esercitati in un mondo di valori, valori umani, valori individuali, valori sociali, personalizzati da un lato nel rapporto duale tra medico e paziente ed esteso dall'altro lato nel rapporto plurale tra medico, paziente e società, di cui sia il medico che il paziente sono parte integrante. Che la medicina non possa essere neutrale, ho cercato di dimostrarlo in questo libro, scritto da me sia come medico che come storico della medicina. Ho cercato di dirlo traendo dalla storia di 100 anni fa, una storia cavaliere fra XIX e XX secolo, le vicende scientifiche, intellettuali, morali di tre grandi medici italiani di lungo corso, operosi rispettivamente a Torino, a Bologna e a Roma, e maestri nelle rispettive università a numerose generazioni di medici, cioè gente che ha lasciato un imprinting, un'impronta nelle generazioni. Angelo Mosso, fondatore in Italia della fisiologia sperimentale, che è una scienza di base fondamentale della medicina. Lui il fondatore in Italia. Augusto Muro, il maggior clinico italiano fra 800 e 900, il maggior clinico, e Angelo Celli, l'igienista, il grande igienista apostolo della redenzione dell'agro romano dalla malaria e della redenzione dei contadini da un'altra piaga, quella dell'analfabetismo. Mettere insieme queste cose, Ecco, nel periodo semisecolare che intercorre tra l'unificazione politico-territoriale del paese e il coinvolgimento dell'Italia nella prima guerra mondiale, queste tre figure, oltre a essere, come ho detto, i massimi esponenti della fisiologia, della clinica e dell'igiene, quindi tre campi che sono fondamentali per la formazione del medico di ogni tempo e di ogni luogo, si attestano come capiscuola del pensare e dell'agire medico nei campi della ricerca, dell'assistenza e dell'insegnamento, che sono ancora i tre campi fondamentali in cui si articola il fare medicina negli ambulatori e negli ospedali. La ricerca, l'assistenza e l'insegnamento. Guardate bene, un insegnamento fornito non solo a parole, ma anche con l'esempio. Ecco, il periodo storico è in buona parte, dal punto di vista ideologico, quello del positivismo, di cui si dice, se detto spesso malissimo, inteso nel suo duplice manifestarsi di scienza positiva, di scienza sperimentale, che è la scienza su cui è fondato ancora il nostro sapere odierno, basata su fatti materiali, e come filosofia, badate, rilevava Satolli, forse spontanea, propensa a ricavare dagli esperimenti e dai fatti una concezione generale dell'uomo e del mondo che andò, ahimè, sotto il nome di materialismo scientifico e quindi, dopo poco, squalificata e aborrita e espulsa. Ecco, a questa cornice è dedicata l'introduzione articolata in tre brevi paragrafi che ho intitolato rispettivamente filosofia spontanea, ideologia positiva e positivismo medico. Che la medicina avesse o dovesse avere una valenza etica, non solo individuale, ma anche di etica della polis e quindi politica, lo certificava in Germania, la grande Germania di fine Ottocento che decollava a potenza mondiale anche nel campo della scienza e della tecnica, la voce di un grande clinico, che forse a molti presenti non medici dice poco, Virchow. Ma chi è stato Virchow? Il fondatore della patologia cellulare, quello che ha detto: andiamo a ricercare le cause delle malattie non più negli organi, non più nei tessuti, ma nelle cellule, aprendo tutto un programma di ricerca infinito, perché anche noi oggi, con una visione sempre più minimoscopica, andiamo a scoprire le cause delle malattie financo nei geni, che sono delle subparticelle delle cellule. Ebbene, Virchow, che politicamente era un oppositore del cancelliere Otto von Bismarck nel Parlamento prussiano, affermava: la medicina, se vuole raggiungere completamente i propri fini, deve entrare nella più ampia vita politica del suo tempo e deve indicare tutti gli ostacoli che impediscono il normale completamento del ciclo vitale. Ecco, è facendo eco a questa voce, scientificamente e moralmente autorevole, che il clinico medico di Bologna, Augusto Murri, sollecitato a candidarsi al Parlamento italiano, si presenta nel 1891 agli elettori del proprio collegio elettorale, iscritto, portato meglio, non iscritto, dal Partito Radicale, partito di Cavallotti, il bardo della democrazia, l'uomo politico che incarnava l'opposizione parlamentare a Francesco Crispi, colui che voleva essere il Bismarck d'Italia. E cosa dice? Certamente, dalla tribuna, ma poi lo ripete nell'aula agli studenti. Scusate, questa sola citazione, e poi rinuncio a citare le altre citazioni. Noi apparteniamo a un partito numerosissimo, perché dove ci sono uomini ci sono anche miserie da sollevare, ingiustizie da riparare, privilegi da abolire. Grazie. Il nostro partito è universale perché l'obiettivo suo è dappertutto, cioè l'uomo, dovunque sia nato e dovunque si trovi. Ecco perché sono così numerosi nel Partito Democratico i medici. Noi siamo dei borghesi, forse più socialisti degli operai. Il dire di Muri è incalzante. Medico vero non può essere chi non sente imperioso nel cuore l'amore degli uomini. E quando uno di noi, con questo sentimento nell'animo, è condannato per tutta la vita a contemplare, impotente, di quante calamità gli ordinamenti sociali e politici sono fecondi per tanti sventurati, egli diventa nemico di questo che pomposamente si suole chiamare ordine. Col comodo pretesto del fatto o della natura umana, altri si rassegni pure a mirare, spettatore egoista, tanto dolore, tanto sconcio della propria specie, ma il medico, fidando nelle evoluzioni benefiche, chiede rimedi morali, invoca giustizia sociale, anela ad un ordine meno mendace. Per questo noi ci schieriamo tra coloro che combattono più ardentemente per un ordine nuovo. Parole di un clinico medico assiso in cattedra, che parla anche ai suoi studenti e che trasmette loro, naturalmente. Io ho il privilegio di possedere 3 volumi delle lezioni di Augusto Murri e uno che ne riassume le parti più importanti, e sono lezioni di una precisione clinica, anatomica, fisiologica, perfetto, lezioni mirabili di ragionamento diagnostico, di riflessione prognostica, ma sostanziati da un afflato culturale a tutto campo che ci fa capire quale deve essere la trasmissione del sapere di generazione in generazione, per non perdere qualcosa per strada. E se qualcosa è stato perso, riflettere sul perché e per come è stato perso. E allora, raccogliendo le suggestioni che mi vengono dagli interventi che mi hanno preceduto, Antonioli, che mi dice che io ho avuto uno sguardo, un occhio di privilegio nei confronti di Angelo Celli, che si dichiara politicamente, siamo nel regno di Umberto I, il re buono, quindi siamo, diciamo così, il secondo re d'Italia. Non stiamo a riflettere storiograficamente sulla figura di Umberto I, perché passeremo tutta la serata, ma cosa dice alla Camera Angelo Celli, igienista, nel 1998? 1898, cosa? Beh, potremmo però attualizzarlo. Cosa dice? Il lapsus non è togliato. Dice: io propongo a questo Parlamento una legge istitutiva non di un ministero della guerra agli uomini, ma di un ministero della guerra ai microbi. Si trattava di decidere se continuare ad andare in Africa a combattere contro Menelik dopo la sconfitta di Dogal e di Adwa, se mantenere una politica coloniale, ma allora storicamente anche noi eravamo alla ricerca di qualcosa oltremare, ce l'aveva l'Inghilterra, ce l'aveva la Francia, ce l'aveva la Germania, figurati se dovevamo anche noi essere da meno. Ebbene, ecco, queste voci che dicevano, ma guardate, di malaria si sono occupati i francesi e gli inglesi, ma loro la malaria l'hanno studiata nelle loro colonie. Noi la malaria la studiamo nell'Agro Romano, la studiamo alle foci del Po, la studiamo nel Tavoliere delle Puglie, la studiamo in Sardegna, la studiamo in Sicilia, non andiamo nelle colonie, dobbiamo studiarla sul suolo nazionale. Ecco, vedete, queste visioni sono visioni politiche, certo che sono visioni politiche, ma sono visioni morali, di progresso sanitario, di implemento medico. E quindi, ecco perché forse Celli ha avuto, Tognoli ha colto in me una lieve preferenza tra i tre personaggi. E Satolli ha affrontato un problema. Ah, io sono contento che adesso Satolli faccia parte di un programma nazionale che si occupa delle disuguaglianze di salute. Ma gli ricordo, e lui certamente non c'è bisogno che io glielo ricordi, che 45 anni fa di disuguaglianza di salute incominciò a occuparsi Giovanni Berlinguer, Giovanni, fratello di Enrico, no? Che allora si occupava di sanità del lavoro, di igiene del lavoro, molti che sono qui presenti sanno le opere di cui siamo debitori a Giovanni Berlinguer, scomparso 2 anni fa, che indipendentemente dal fatto che lui certamente aveva le idee politiche del fratello, ma portava avanti 50 anni fa queste istanze che mi fa piacere che oggi vengano. Ecco, il problema, diciamo così, del tempo che passa, delle cose che si sono dimenticate. Perché la ricerca storica è interessante? Perché si vede quante cose sono state intuite, quante cose sono state presagite, quante cose e sono state poi dimenticate, disattese, infossate, eccetera. E il fascino della storia è proprio questo, nel campo che io adesso mi sto occupando di papi del 200. Guardate che ci sono delle scoperte da fare che sono meravigliose, ma comunque non è di questo che stiamo parlando. Satolli, certamente, ecco, lui ha sottolineato uno dei problemi importanti, per esempio, a prescindere dalla riflessione sulle disuguaglianze, e cioè noi parliamo spesso di salute e di malattia, che sono due realtà oggettivabili in grande parte, perché sappiamo che con gli esami di laboratorio e con le bioimmagini possiamo oggettivare le malattie e le condizioni di salute. Altra cosa sono le parole che anche lui ha pronunciato, il benessere e il malessere. Il benessere e il malessere non sono oggettivabili, sono soggettive. Perché uno che è malato, diciamo così, anche gravemente, può sentirsi bene. Dice, guarda come sto bene stamattina, magari le sue condizioni oggettive. Ecco, l'avere un'attenzione alla soggettività del malato, oltre che alla sua oggettività, appartiene a un campo che voi capite non è tecnico. È un campo che attiene alla sensibilità, che attiene alla cura, alla premura. Ecco, io non contrappongo la parola cura alla parola terapia. La cura comprende la prevenzione e la terapia. Per aver cura di una persona bisogna tutelare la sua salute, prevenire la sua malattia e cercare di esercitare una terapia dei suoi guasti corporei e psichici. Prevenzione. Giustamente Satolli diceva, oggi c'è una malinformazione sulla prevenzione. E qui ci sono persone che sanno bene di cosa voglio parlare. La prevenzione è un fatto igienico, igienista, ambientalista. La prevenzione, l'ambiente, la prevenzione, gli stili di vita. La prevenzione L'alimentazione. L'alimentazione. Questa è la prevenzione. Quindi un problema che voi capite è un problema ecologico, è un problema personale. Ridurla a predizione clinica, cioè fatti i check-up, e cioè per farla rientrare dall'igiene nella clinica, può essere un interesse dei clinici o di chi esercita una medicina basata sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, cioè degli esami, e quindi con tutto quello che ne viene. Non sto a affrontare queste problematiche, ma è una disinformazione. Non è che la predizione clinica non sia importante, è importantissima, ma non è la vera prevenzione. Non parliamo di prevenzione. Queste problematiche vengono fuori visitando questi personaggi. E allora l'Alfonso dico, lui si chiede, ma come è stato possibile? È stato possibile, sì, è stato possibile. Perché i medici non si sono ribellati? Dice, forse non sono stati educati a ribellarsi. Nel senso, non che non sono stati educati a ribellarsi, probabilmente si è perduta la capacità di seminare quei germi destinati a dare buon frutto. Si è privilegiato un certo tipo di insegnamento riduttivo, non integrativo. E allora dobbiamo andare a vedere quanto è stato da addebitare alle università, quanto è stato da addebitare agli ordini dei medici, quanto è stato da addebitare alla classe politica, al Ministero della Salute, prima della Sanità. E allora, certo, adesso ripartiamo con buon auspicio. Naturalmente, io credo, un'operazione da compiere è quella di riflettere anche sul passato, cosa che io ho cercato di fare. Vi ringrazio.
Desidero ringraziare naturalmente la Casa della Cultura e Ferruccio Capelli che ci ha offerto la sede questa sera, nonché tutti i relatori e in particolare il professor Colmaccini, che invito a continuare la sua azione e a pensare a questa proposta di ripubblicare il volume su Milano Capitale Sanitario da diffondere nelle scuole.
Aspetta a me.
Da diffondere nelle scuole, perché un altro elemento importante è che spesso questi problemi che noi questa sera abbiamo affrontato, sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista del merito, non sono per nulla affrontati dai suoi metodi. E invece sarebbe secondo me molto utile. La strada potrebbe essere quella, Milano Capitale Sanitaria, inorgoglire gli studenti milanesi per quello che è stato fatto diciamo da un secolo a questa parte, e attraverso in questo modo farli interessare ai problemi che questa sera abbiamo semplicemente sfiorato. E come?
Direi, diamo la parola.
Sì, se qualcuno vuole intervenire, ovviamente, come abitudine, può farlo. Prego.
Buonasera, professore. Non capisco il senso di non neutrale, soprattutto nell'atmosfera di oggi, se mi vuole dare qualche spiegazione.
Con piacere. La neutralità, bisogna scegliere da che parte stare. Io credo che, diciamo così, in questo libro io traccio una linea di condotta per cui sto da una parte di una medicina che non sia soltanto tecnica, ma che sia una medicina con una base culturale molto importante, di una cultura aperta ai problemi
certamente anzitutto del singolo malato, e poi, come sottolineava Tognoli citando un asserto, ai problemi della collettività, di cui quel singolo malato fa parte. Perché certamente c'è un problema suo personale, individuale, che è la sua salute, la mia salute, la tua salute, la salute del singolo. Ma sappiamo anche quanto sia importante per la mia salute, per la tua salute, il contesto sanitario. Sappiamo come oggi, quando la tecnica è estremamente avanzata, si registri in molti strati della popolazione un'insoddisfazione per come viene gestita nei suoi confronti la medicina. E come anche molti medici siano insoddisfatti di come si trovano ad esercitare la medicina per una serie di condizionamenti che li disturbano, di ordine burocratico, di ordine iperburocratico. La burocrazia ci vuole, è importante, ma non può essere enfatizzata. E allora, questo ipertecnicismo che diventa tecnocrazia, questo iperburocratismo che diventa assillo e che grava su... Ecco, da questa bisogna prendere partito, conto, e quindi non si può essere neutrali. Bisogna schierarsi.
Ok, se posso esprimere un'opinione, questo libro è un libro importante dal punto di vista della storia della medicina. Nonostante il cattivo tempo, io ho fatto il mio possibile per venire qua, perché,
grazie,
dato che mi interesso di queste cose,
grazie,
e ho seguito vari lavori che lei ha fatto, sa che non è la prima volta, sì, che ci incontriamo. Ci siamo incontrati già 20 anni fa, appena mi ero trasferito da Roma a Milano. Quindi, però, tutto intorno a quel capitolo lì, a quell'aggettivo non neutrale, questo libro non ci aiuta molto nella situazione attuale.
No, ma guardi che io ho scritto anche altre cose. Allora le consiglio di leggere il mio libro La scomparsa del dottore. È un titolo provocatorio in cui non è che il dottore sia scomparso, non è che io lodo il dottore del tempo andato, non sono un disastro, sì, sì, tempo risale. Insomma, esamino i problemi per cui certe qualità si sono deteriorate o perlomeno sono andate perdute. Ma questo è un altro libro.
Sì, sì, sì.
E a proposito di altri libri, volevo dire ad Ambrosi, mi dimenticavo, che ahimè, tra tanto io sono un poligrafo, ho scritto... ho scritto un libro intitolato, pubblicato dal Mulino, intitolato Testamento biografico, perché reagisco all'idea di definirlo testamento biologico. Il testamento è biografico perché interessa la persona. Sono io che lascio il testamento, sono io che, di cui devono essere rispettate le mie volontà. Non è basata sulla biologia il testamento, ma sulla mia biografia. E quindi questa è una cosa da tenere presente, perché il legislatore giace la legge perché è motivo di scontro, evidentemente nella situazione politica parlamentare attuale è evidente che questo problema resta sul tappeto, non c'è da dire.
Professore, il senso di non neutrale, laddove io la volevo portare, e nella non neutralità del medico nei giorni odierni.
Sempre, non so. Sì.
È un grosso problema in Italia, ma soprattutto dentro Milano.
Sì, sì, ma certo.
Perché è legato al problema del paradigma.
Sì, ma guardi...
In Milano, lei sa che lei è il medico filosofo e storico numero uno, ma magari lei non lo sa. Però dentro Milano, noi medici, oggi, siamo un po' come persi. Perché non si riesce a risolvere questo problema qua, nemmeno a livello dell'ordine dei medici. Il paradigma attuale della medicina, qual è? Qual è il nostro paradigma? Ce lo dica lei. In due parole. Perché la parola della neutralità sta là dentro. Perché io
prima prevalentemente
te. La non neutralità del medico in termini attuali, io no, io lo, la vedo nelle medical humanities. Certo. E in Italia lo sa molto bene che l'Italia, la classe medica italiana, per colpa dell'università, siamo molto in ritardo per quanto riguarda le medical humanities rispetto ad altre scuole tipo la scuola inglese.
Risponde il dottor Satolli a proposito di medicina narrata. Dai.
No, però non vorrei continuare il dialogo.
E poi per quanto riguarda la definizione di scienza, non sono molto d'accordo.
Ma infatti, ho detto che non è una scienza.
Ma la medicina oggi può essere una scienza.
Ma la sua opinione non è questa, ha scritto un libro.
Perché oggi la medicina mischiata con la bioingegneria, cosa che non si fa, e con l'intelligenza artificiale, può diventare una scienza. E non si invoca mai questa strada qua, perché non c'è la volontà e c'è la cecità di non seguire questa strada.
Grazie.
Io ringrazio anche per quest'ultimo intervento che ha consentito di chiarire alcuni aspetti. Se non ci sono altri che chiedono la parola, vi ringrazio per la vostra presenza e alla prossima puntata. Grazie.